insomma.
Ok, io ho fatto conto di fare tipo tre quarti d'ora, quindi sono i 35 e quindi finire verso i tre quarti d'ora fa ai 20. Va bene. Ma il tema un po' che si era pensato è un po' questo: il PowerPoint non corrisponde del tutto alle cose che avevo pensato, perché poi questa cosa la riuso, quindi ho messo nel PowerPoint più cose. E comunque direi così: il tema è questo, una introduzione alla riflessione che fa Dossetti sul modo di interpretare il concilio. Quindi la parola ermeneutica significa questo, il modo di interpretare il concilio. E dico soltanto una parola sulla seconda parte del titolo, l'ermeneutica del concilio. Dico che è una cosa in un certo senso del tutto cruciale adesso, in tre direzioni. In primo luogo, oggi c'è un grande dibattito aperto semplicemente su cosa è successo al concilio, che cosa è stato il concilio. Il secondo elemento importante, c'è un grande dibattito aperto sulla cosiddetta recezione del concilio, cioè su come il concilio è stato letto nel post-concilio. Direi oggi il dibattito forse più su questo che sul primo, comunque un'altra volta. Terza cosa importante, che poi è il tema che per noi è anche più vivo, è che questo dibattito apre a quello che il concilio può significare per la Chiesa di oggi e di domani. E quindi sono tre i temi dietro questa parola ermeneutica del concilio. Tre temi che possono essere letti in due versanti. Faccio questa introduzione per far capire quanto un po' il quadro è problematico. Cioè, possono essere letti su due versanti. Da un lato c'è il versante dei contenuti del concilio e quindi migliaia di cose, ad esempio il ruolo degli episcopati, l'ecumenismo, il rapporto con le chiese locali, il rapporto centro-periferia, mille temi in un certo senso specifici. E poi vi è un altro tema, cioè che il modo di interpretare il concilio, tradotto l'ermeneutica, ha dentro, come ogni atto che interpreta, degli interessi, ha dentro delle attenzioni, ha dentro un voleva arrivare da qualche parte. E quindi la seconda grande tematica dietro la tematica dell'ermeneutica è che il modo di interpretare è un modo, in un certo senso, che dice una certa idea, è di Chiesa oggi e domani. Quindi questa è la posta in gioco. Adesso dico che cosa non faccio, ci metto 30 secondi, perché il rapporto tra Dossetti e il Concilio è una cosa gigantesca. E quindi dico, non faccio il ruolo avuto nella preparazione e celebrazione del Concilio, non ne parlo. Cosa non parlo? Non parlo del ruolo avuto da Dossetti nelle chiese locali, qui a Modena, ma penso soprattutto a Bologna. Non faccio una ricostruzione di alcune tematiche di fondo. È vissuto in alcuni testi di Dossetti questa idea. In un certo senso vi sono alcune tematiche centrali. Bene, non ne parlo se non per sghetto. Quarto elemento. Non faccio una ricostruzione delle sue valutazioni del concilio e quindi di tutte le occasioni in cui lui dice delle cose su cosa è stato il concilio e su cosa può essere. Quindi, in questa piccola relazione, di che cosa vorrei parlare? Di una cosa veramente super specifica, cioè dei criteri con cui Don Giuseppe dice che bisogna leggere i testi del concilio. Quindi adesso iniziamo una cosa veramente molto specifica, quindi un po' noiosa. E dico questo, dico che è una domanda pertinente da fare alla riflessione di Dossetti, per tre motivi, molto semplici. Sì, cioè una questione pertinente. E in primo luogo, in ambiti autorevoli, il Papa ne parla spesso, vi è un grande invito a tornare ai testi del Concilio. Ed è molto interessante che la riflessione che fa Dossetti su questo tema è proprio su questo punto. Stiamo ai testi. Torniamo ai testi. Primo elemento. Il secondo elemento è questo. Il fatto che sempre di più gli studiosi e gli studi sul Concilio, che cosa dicono? Dicono che nel Concilio c'è bisogno di un surplus ermeneutico, cioè il Concilio Vaticano II è differente, proprio come genere letterario, da tutti i concili precedenti. E quindi c'è bisogno di una sorta di più profonda attenzione al testo. Di questo Don Giuseppe ne parla più volte, non lo leggo perché sennò siamo ancora qua oggi pomeriggio. Bene, un terzo elemento, un altro elemento molto importante, è questo, è che questa domanda è pertinente perché questa attenzione ermeneutica Dossetti se la porta dentro a moltissimi livelli. In particolare ho trovato questi due testi, ce ne sono molti altri, ci sono questi due testi che sono molto significativi perché sono riflessioni ermeneutiche sulle leggi e sulla Costituzione, sapendo bene che c'è un'analogia, per cui non possiamo parlare del Concilio come di una Costituzione, sapendo anche però bene che adesso vi è questo famoso teologo tedesco che parla del Concilio come dei testi del Concilio come di testi costituzionali della fede. Anche qui non entro, però ci dice che è un'analogia in cui c'è uno spazio di lavoro. E in un testo del 46 Dossetti dice, afferma: la Costituzione dovrà apparire come un tutto organico e nella sua interpretazione non si dovrà avere riguardo soltanto a questa o quella norma, ma si dovrà scendere all'esame dello spirito informatore di tutto il sistema costituzionale. E in un testo, è stato citato prima, riguardante, no, questo non l'ho messo, e in un testo in cui parla della legge agraria della Sila, dice: una legge non si esaurisce nella sua formula. Il contenuto di ogni legge, soprattutto di quelle che vogliono attuare grandi conquiste democratiche, prende dimensione solamente, interessante perché lo troviamo alla fine, a contatto con la realtà alla quale si applica o con il modo con cui la si applica. Quindi, detto questo, affermo questa cosa: fare questa domanda alla riflessione di Dossetti sulla criteriologia con cui accostarci ai testi del Concilio credo che sia una domanda molto pertinente, e un po' l'idea che mi sono fatto è sarebbe una domanda che avrebbe delle grandi risorse anche per il dibattito attuale, il dibattito che ho ricordato all'inizio in maniera molto veloce. Altro passaggio, le fonti a cui noi attingiamo. E di per sé io ho diviso le fonti in quattro sezioni. La prima è una prima serie di testi su cui torniamo, in cui Dossetti già durante il Concilio sa che la questione ermeneutica sarà importante. Cioè, lui sa bene, insieme ad altri, che il post-concilio sarà molto decisivo per il concilio stesso. E quindi vi sono una serie di testi, lettere varie, in cui si capisce che lui fa delle valutazioni su quale sarà l'ermeneutica. Secondo elemento, il fatto, e secondo la seconda sezione di fonti, quando il concilio è concluso. Un'altra serie di testi si colloca immediatamente a ridosso della conclusione del concilio. Cosa afferma? Si tratta non solo di vedere i singoli atti singolarmente, ma di vederli nella unità, nella totalità di un corpus che viene così ad assumere una sua dimensione definita, dal punto di vista quantitativo ed anche un suo spirito. E poi questa affermazione che è ancora più forte, la leggo. La conclusione del concilio indubbiamente implica la fine, la conclusione di tutta una serie di impulsi che non solo sono rivelati dai singoli documenti, ma che sono manifestati anche nella storia del concilio, nella sua atmosfera complessiva, anche negli orientamenti che non sono stati documentati, ma che però si sono realizzati, che possono essere colti attraverso altri dati, altri strumenti che non siano i singoli atti e che fanno così la storia globale e la grazia globale del concilio. Una seconda serie di testi che parte da questa affermazione: il concilio è finito e questa è una grazia specifica. Una terza serie di testi legati al sinodo del 1985, in cui noi sappiamo che cosa? Sappiamo che per la questione ermeneutica viene posta, è la grande questione del sinodo, e sappiamo anche che il sinodo dell'85 segna una cerniera teologica ed ecclesiale rispetto al modo di accostarsi al concilio. Quindi vi è una terza serie di testi su questo. Una quarta serie di testi è legata agli anni 90, in cui lui fa alcune valutazioni di che cos'è stato il Concilio Vaticano II. Dico una cosa importante, adesso nelle cose che vado dicendo, o che si leggeranno perché sono già i 48, e nelle cose che vado dicendo bisogna stare attenti, che quindi io adesso metto insieme, faccio una specie di pappa, però di testi che sono spalmati su 30-40 anni. E quindi il rischio qual è? Il rischio è di perdere la prospettiva storica, che invece deve essere custodita. Quindi adesso io vi dico delle cose che però, se c'è qualcuno che queste cose le ha studiate bene, si accorge che io in un certo senso rischio di mettere insieme cose che sono sviluppate progressivamente. E spero che però, insomma, su questo ci intendiamo. Bene, prima di tutto direi questo. Dopo le fonti, credo che sia molto importante sottolineare una specie di valutazione complessiva del concilio e della sua interpretazione. Direi così: la complessità del concilio è segno di questo aspetto, che il concilio è fatto per incidere in maniera profonda e duratura sulla vita della Chiesa. E quindi io qua faccio tre serie di considerazioni. La prima, questa comprensione di fondo che il concilio è essenzialmente una grazia. Qua vi è questo testo che non leggo, in cui però il suo modo di concepire il concilio come una grazia è strutturalmente legato alla intenzione di Giovanni XXIII. Il concilio è una grazia esigente. Prova a leggere. Fatto male il PowerPoint, pazienza. E provo a dirvi in che senso una grazia esigente, nel senso che questo tema viene dopo. Cioè, provo a dirvi, il concilio è pensato come una grazia, e quindi lui utilizza sempre una affermazione, che il concilio è una celebrazione che ha come analogato la liturgia. E in questa analogia, per così dire, individua che cosa? Il fatto che, essendo una grazia, è come ogni grazia, nella teologia cattolica cristiana, una grazia che attiva la libertà, attiva un cambiamento, e quindi è una grazia profondamente esigente a tre livelli. Il primo livello, teologico-spirituale, cioè il problema della cosiddetta autoriforma. A livello dottrinale, cioè la riforma della teologia e dei quadri di pensiero, e mi raccomando, non possono mai essere scissi questi tre livelli, a livello istituzionale. Il concilio è una grazia, ma è una grazia esigente. Leggo. Non importa che una generazione o due possano eventualmente procedere ad un impiego larghissimamente nominalista di tutte queste realtà, le realtà del concilio, maturate in concilio, o che alcuni possono addirittura usare queste parole unicamente per frodarne i contenuti. Questi nomi, che non sono nomi, camminano. Da molti sono presi sul serio, hanno aperto possibilità di ricerca che prima non si intravedevano nemmeno lontanamente, e soprattutto creano in realtà e nel profondo la possibilità. Dico la possibilità perché l'attualità dipende poi da molte cose, di un costume nuovo, di uno spirito nuovo, di un'anima nuova nella Chiesa. Terzo elemento, è una grazia che conosce e che conosce molteplici resistenze. La prima è una resistenza che lui rinviene all'interno del concilio stesso. Ovviamente io qua sto dicendo dei titoli, su questo si potrebbe specificare, però sono i 53. La seconda tematica, queste resistenze interne al concilio stesse sono collegate al bisogno di un rinnovamento istituzionale, che se non ci sarà pregiudicherà almeno in parte la ricezione del concilio, afferma questo testo. È un testo che lui, è una notazione che lui fa all'Ercavo, è prima dell'approvazione definitiva dello schema d'Ecclesia, della Lumen Gentium, prima del novembre del 64, e dice: ricordarsi sempre che non saremo noi che potremo interpretare con maggiore autorità le decisioni che si prenderanno. Saranno i teologi romani a rivendicare per sé il diritto della interpretazione vera e autorevole, se non addirittura autentica. Per il metodo deduttivistico della teologia romana basta anche solo una parola, un merum nomen, perché se ne pretenda dedurre grandi conseguenze. Terzo elemento, molto importante, è il terzo fattore di resistenza. È questa sua diagnosi, che lui in alcuni casi fa in maniera molto acuta, del quello che lui chiama il paralogismo, post hoc ergo propter hoc, cioè lui in un certo senso che cosa dice? Dice quella diagnosi per cui molti mali nella Chiesa e alcuni anche nel mondo sono legati al concilio, al vacillare delle certezze, lui dice bene, queste certezze erano già tutte minate prima del concilio, e fa alcuni esempi, sarebbe interessante entrare, ma non possiamo entrare su questo tema. E quindi lui sostanzialmente è in accordo con quello che dice anche il sinodo dell'85. E cito, il sinodo dell'85 a un certo punto dice: in nessun modo, tuttavia, si può affermare che tutto quanto è avvenuto dopo il concilio è stato causato dal concilio. Quindi lui in un certo senso smonta questa sorta di analisi. Poi vi è un quarto punto che mi sembra una delle affermazioni più acute di Dossetti, cioè la percezione che il mondo del Vaticano II è un mondo che non c'è più. Cito questo testo molto famoso, in un suo bilancio dice: si potrebbe fare il bilancio effettivo, però il concilio aveva un limite reale. Questo bisogna confessarlo. Ha avuto questo limite reale. Era stato tutto pensato ancora in regime di cristianità. e supponendo sostanzialmente ancora un regime di cristianità, dal quale si è allontanato per poche cose. E questo per lui cosa significa? Che la difficoltà interpretativa aumenta ancora. Spero che fin qua abbiate seguito abbastanza. Adesso entriamo dentro i criteri interpretativi dell'ermeneutica dei testi. Ne ho trovati 6, ma ce ne sono anche altri, però bisognava fare una selezione. In primo luogo, direi così, l'enucleazione di un metodo di lettura su 3 livelli diversi. Primo livello, un livello di lettura oggettivo dei testi. Un secondo livello, un livello di lettura che rintracci le linee dinamiche profonde e gli enunciati teologici fondamentali intorno ai quali organizzare la lettura testuale. Un terzo livello è questo. Bisogna attendere non solo... No, qua non ho messo niente. Bisogna attendere non solo a cogliere le linee di forza del pensiero e delle indicazioni operative che i documenti contengono, ma cosa estremamente importante, trarre un'indicazione per una spiritualità globale conseguente a questo dono complessivo fatto dal Signore alla sua Chiesa e all'umanità. Quindi, per attuare questi 3 livelli di lettura, lui dice, e questo è un primo criterio ermeneutico, cioè una lettura che deve avvenire su 3 livelli e con 3 prospettive differenti, dice una prima categoria fondamentale è il fatto che bisogna leggere i testi secondo il loro ordine formale. E quindi la valutazione molto attenta in un certo senso dei testi all'interno di questa idea che tornerà come dei testi del Concilio, come di un corpus che ha una sua gerarchia interna, anche se va riconosciuto che questa operazione è molto difficile, e lui stesso lo riconosce per 2 motivi: per il tipo di qualificazione teologica particolarissima che c'è al Vaticano II, e in secondo luogo perché Dossetti lega questo criterio ad altri elementi. Quindi questo è un primo livello: testi da leggere secondo il loro ordine formale, le costituzioni, i decreti e le dichiarazioni. Secondo testi da leggere secondo il loro ordine formale. Terzo, testi da interpretare nella lettera e nello spirito. Non si può interpretare il Concilio, lui dice, prendendo semplicemente le cosiddette frasi di continuità, nella consapevolezza che il Concilio non si è trovato solo per ripetere, ma per ripensare e riformulare. Quindi, da un certo punto di vista, lui, il primo obiettivo qual è? È questo: non puoi prendere il Concilio semplicemente nella sua lettera, come se questa lettera, cerco di dire un termine un po' semplice, un ragionamento più complesso, come se questa lettera fosse materiale bruto, cioè non avesse dei vettori, non avesse delle intenzionalità. Dossetti ha ben presente, ed è questo, e questa cosa si è molto diffusa, di questo costume che anche oggi è frequentato, cioè quella di prendere alcune affermazioni del Concilio, in base a quelle affermazioni praticamente ricostruisci una geometria interna al Concilio, e cosa viene fuori? Viene fuori veramente un altro Concilio. Non so se riesco a spiegarmi. Un certo tipo di applicazione alla lettera permette questa operazione qui, però che cosa tradisce? Tradisce il fatto che questa attenzione alla lettera è un'attenzione alla lettera senza, come se il corpo conciliare fosse una miniera in cui tu puoi scavare a piacere, e senza invece percepire che il corpo conciliare ha delle intenzionalità e dei vettori precisissimi. Secondo aspetto, l'interpretazione è l'interpretazione solo nello spirito, cioè il fatto che bisogna interpretare la lettera e il suo spirito, e in questo caso il punto è lo spirito, in conformità a quello che è stata una delle metodologie teologiche fondamentali del Concilio, cioè il movimento del ritorno alle fonti. Non si può interpretare lo spirito del Concilio avulso dalla tradizione, proprio perché il Concilio è stato un grande atto autorevolissimo di rilettura della tradizione. E quindi lui dice: non si può aderire né all'una né all'altra interpretazione. E dice: io credo di sottoscrivere a questo, e mi fermo soprattutto sull'espressione iniziale, sta parlando del sino dell'85. Fra le cause interne bisogna notare cause interne di crisi interne alla Chiesa, una lettura parziale e selettiva del Concilio, e di fatto questa è una delle considerazioni che è stata fatta anche da uomini più pensosi, e quindi pensosamente delle volte esitanti o perplessi su alcuni esiti del Concilio. Però cosa vuol dire lettura selettiva del Concilio? Vuol dire, nel suo significato comune, una lettura che prende alcune proposizioni e ne lascia altre, alcuni enunciati e ne lascia altri, oppure non tiene ben equilibrata e armonica la considerazione del tutto. Ma questo pronunciarsi contro una lettura selettiva del Concilio non vuol dire pronunciarsi contro una precisa gerarchia degli enunciati. Questo invece bisogna affermarlo. Vedremo come questo è un principio invece, che gli enunciati conciliari devono essere ordinati gerarchicamente tra di loro, anche se la natura discorsiva dei documenti conciliari non ridotti e poi di individuare quelli ulteriori derivati, un po' più difficile, perché i documenti conciliari sono stesi appunto in una maniera tutta discorsiva, ma comunque va fatta, e vedremo che lo stesso Concilio adotta il principio di una gerarchia degli enunciati. E quindi questo è un quarto principio che però io direi è un principio cruciale, cioè il principio della gerarchia delle verità. Qual è il testo fondamentale che lui utilizza? Il testo sull'ecumenismo, Unitatis Redintegratio 11, che dice: nel mettere a confronto le dottrine si ricordino che esiste un ordine o gerarchia nelle verità della dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso con il fondamento della fede cristiana. E questo è il commento che fa Dossetti in una di queste tante riflessioni che lui fa sui criteri ermeneutici del Concilio. Ecco allora il criterio ordinativo, deve essere il criterio della gerarchia delle verità dottrinali, o in fede o in morale, ordinati secondo la loro maggiore o minore prossimità al nucleo della fede. E si chiede: qual è il nucleo della fede? Questa affermazione è fondamentale. Ci è detto da tutta la scrittura in modo univoco: è l'amore del Padre che si è ultimamente e definitivamente rivelato in Cristo nel suo mistero pasquale di morte e di resurrezione, per la salvezza di tutti gli uomini dal peccato e per la loro partecipazione alla pienezza della vita divina. E continuo. Quindi, un criterio fondamentale è questo, il criterio della gerarchia degli enunciati teologici fondamentali e quindi delle verità. Quinto criterio. Ovviamente su questo quarto criterio ci sarebbe un fiume di cose da dire, ma non ce la facciamo. Quinto criterio. Testi da leggere nella loro collocazione storica. Che cosa vogliamo dire con questo? Il fatto che chiunque, poi qua ho visto che c'è Monsignor Bettazzi, quindi lo sa meglio di me, e chiunque s'accosti alla documentazione del Concilio s'accorge di un fatto elementarissimo, che il Concilio non è stato semplicemente un luogo che si dedica alla formulazione di verità, ma è stato un luogo di discussione, confronto, dibattito e maturazione nella comprensione e formulazione delle verità cristiane. Il Concilio, dice Dossetti in diversi testi, si è fatto. E ho trovato due testi che mi sembrano molto eloquenti di questa idea che il Concilio è essenzialmente un luogo di maturazione. E quindi nella lettura dei testi di questo aspetto devi tenere presente. Cioè, i testi del Concilio, come ogni testo della tradizione cristiana, non sono scritti in cielo. Non sono scritti in cielo. Avvengono dentro una maturazione storica. E qui ho trovato due tra le tantissimi esempi. Padre Betti, che è il perito di Fleury, di Firenze. Nel 64 Fleury gli scrive e gli dice: ma sei sicuro questa cosa, che abbiamo tolto il problema delle due fonti, scrittura e tradizione? Sei sicuro? Ho dei gran scrupoli. E Betti, nel suo diario personale, dice: non era facile neppure per me cambiare prospettiva, ma il Concilio è anche una scuola che vale più d'ogni altra finora frequentata o tenuta. Pensare di non avere più niente da imparare sarebbe come congelare la propria intelligenza, metterla in pensione per invecchiamento precoce. E un altro testo che testimonia questa dinamica del Concilio è ancora più eloquente, si può andare avanti, è un testo di Ratzinger in queste sue valutazioni del 64, che dice: chi ha vissuto le tre sessioni del Concilio finora e le confronta tra loro dovrà confessare che di anno in anno l'Episcopato ha rivelato una maggiore apertura. Quale progresso c'è, infatti, tra la lotta inizialmente ancora un po' timida, in cui pochi oratori dovevano trascinare una schiera di gente stupita, e la grande apertura del 64, in cui non si scansava più alcuna questione, in cui nella lotta comune per la verità si osavano enunciati che 5 anni prima sarebbero ancora stati quasi impensabili. Ora l'Episcopato mondiale in tutta la sua ampiezza era afferrato da questo movimento con una unanimità, che dall'America meridionale giungeva fino all'Indonesia e dall'Europa fino all'Africa centrale. Questa apertura spirituale che l'Episcopato ha attuato pubblicamente dinanzi a tutta la Chiesa è l'evento grande ed irreversibile dell'attuale Concilio, che sotto molti aspetti è più importante dei testi approvati, i quali possono contenere solo una parte della nuova vita che si è destata in questo incontro intimo della Chiesa con se stessa. E quindi il quinto criterio è proprio questo, il fatto che il Concilio si è fatto, è stato un luogo di maturazione. E Dossetti fa due esempi che vi dico solo, non leggo. Il primo esempio è questo, tutta la riflessione che lui fa sul significato teologico ed ecclesiologico fondamentale del rifiuto degli schemi teologici. Anche in questi giorni sono stati studiati attentamente questi schemi teologici, e in cui lui mostra che cosa? Lui mostra l'inizio di un processo di cambiamento, in cui lui mostra che la libertà che Giovanni XXIII vuole custodire per il dibattito permette una maturazione. Su questo nesso si potrebbero dire molte cose. Secondo esempio che lui fa di questa attenzione al Concilio come di un testo che si plasma storicamente è il fatto che si trovano in alcuni decreti successivi formulazioni più approfondite e consapevoli di quelle poste nelle costituzioni precedenti. Questo è il criterio per cui semplicemente l'unico criterio della qualificazione formale non basta, perché lui dice in Unitatis Redintegratio 17 Ah, qua bisogna andare avanti. Questa, quella prima. Unità di significato 17 vi è una formulazione sulla possibilità della pluriformità teologica nella Chiesa che è come una sorta di apice del concilio. L'ultimo criterio che voglio ricordare è la famosa problematica del fatto che i testi, mi raccomando, tutti questi criteri che ho detto sono essenzialmente per l'analisi dei testi. Dossetti, non siamo neanche entrati su quello che lui ritiene essere stato il Vaticano II per la Chiesa. È semplicemente una formulazione di criteri per i testi. Ed è questo sesto punto che dice così, che sono testi da leggere in relazione alla loro attuazione ed interpretazione accrescitiva. Che cosa vuol dire questa interpretazione accrescitiva? Che penso che sia uno degli snodi più interessanti, che però può essere applicata, fatta salva tutto l'impianto ermeneutico precedente. Afferma, l'interpretazione accrescitiva che ha il proprio contesto nell'attuazione degli atti conciliari. Quindi questa interpretazione dove avviene? Mentre gli atti conciliari sono applicati, attuati, a contatto con la realtà viva. È di natura evolutiva, è dinamica. Cioè, cos'è l'interpretazione accrescitiva? Non è semplicemente un'attuazione meccanica. Importantissimo. Cosa ci sta dietro questa idea? Ci sta dietro che il Concilio non soltanto ha formulato delle norme, ma il Concilio ha formulato un metodo. Questa idea della celebrazione indica che il Concilio dice delle cose, ma dice anche il metodo con cui queste cose sono pensate. Il Concilio non semplicemente è stato un atto della Chiesa, ma è stato una manifestazione della Chiesa in atto. E quindi questa cosa qui è evolutiva in questo senso qui. Perché nell'attuazione si ha un accrescimento, mi raccomando, entrambe le cose, storico e di grazia. Nel porre in rapporto le norme conciliari con la tua attuazione, hai un accrescimento che è di due nature, uno storico e uno di grazia. E quindi cosa avviene? Si può andare avanti? Avviene questa cosa qui. Non vengono le frecce, non capisco perché. Comunque ci sono delle frecce. E è un'affermazione lo stesso di Dossetti, loro le vedono. Il fatto che, cos'è l'interpretazione accrescitiva? Questo, senza tradire la lettera, per una migliore interpretazione del loro spirito, si verifica un accrescimento della loro portata letterale. E le frecce indicavano che si fa un giro. Ok? L'interpretazione accrescitiva avviene all'interno di questa dinamica qui, e questo avviene attraverso due cose. O interpretazioni costruttive o per effetto di atti nuovi aggiuntivi. Troviamo una bellissima spiegazione di questo in un testo che Lercavo pronuncia a Vicenza nel 66, che dice, manca poco e sono anch'io verso la fine. No, no, ma è perché così c'è un po' l'indice. L'atteggiamento più adeguato credo che debba essere, c'è cioè un credo prima, quello di un'interpretazione accrescitiva, cioè di un'applicazione che non limiti il suo impegno all'attuazione fedele del dettato conciliare, ma si spinga a cogliere le linee di fondo dell'opera del Concilio, onde ricavarne, importantissima questa frase, a contatto con la dinamica della storia, tutti i valori in esse racchiusi e impliciti. un adempimento che sappia superare la fase affettiva e divenire effettivo, capace cioè di enucleare dalle decisioni conciliari tutti gli effetti in essi disposti o impliciti. Ovviamente Dossetti fa diversi esempi di questa interpretazione accrescitiva, cito solo un nome, le sue considerazioni che fa nel 66 e poi di nuovo nel 94 sulle potenzialità di rinnovamento ecclesiale e di rinnovamento anche della teologia dell'ordine legate al diaconato. Il diaconato credo che potrebbe essere un classico esempio di interpretazione accrescitiva, di possibilità di interpretazione accrescitiva, ma questo un'altra volta. Bene, quindi arriviamo a una conclusione. Credo che in conclusione si potrebbero dire queste cose, che le riflessioni di Dossetti su questo tema mi paiono ancora molto ricche e soprattutto capaci di entrare nel dibattito attuale, in cui la domanda è: che cosa ne sarà del Vaticano II e soprattutto della prospettiva di Chiesa del Vaticano II per oggi e per domani? Noi sappiamo che sul tavolo la domanda è questa, e quindi mi dà l'impressione che le riflessioni di Dossetti, così specificatamente legate ai testi, anche molto articolate, possono entrare nel dibattito in maniera più che utile. Dico due cose di cui non ho trattato, che però sarebbero importantissime da trattare su questo punto, e quindi un po' vi ho frodato, ma pazienza. Cioè, la prima delle questioni è questa: quando Dossetti fa l'interpretazione del Concilio, si vedono all'opera tre strumenti, e bisognerebbe studiare attentamente come questi tre strumenti interagiscono. Il primo, una ermeneutica a matrice giuridica. Secondo elemento, una ermeneutica che però è in relazione a un certo tipo di esegesi del testo biblico, e questo è un secondo punto. Il terzo punto, il fatto che questi due strumenti sono sempre legati in Dossetti a delle intuizioni spirituali sintetiche, a delle visioni complessive. C'è anche un tasso di intuito molto forte, e quindi questo sarebbe un tema su cui bisognerebbe studiare. Il secondo tema è il fatto che per noi oggi sentiamo molto vivo del rapporto tra il Concilio e i testi magisteriali successivi. Questo è un tema su cui lui si dilunga, avevo pensato di metterlo, però ho pensato che era lunga. Quindi questo è un secondo tema su cui non siamo entrati, ma ovviamente è un tema anche questo sul piatto. Terza cosa che dico è questo: mi sento però di sostenere che vi è un terzo elemento che mi pare una sorta di precondizione interpretativa fondamentale di tutto il Concilio, del modo di fare l'ermeneutica, ed è una precondizione interpretativa fondamentale che prende sul serio quella definizione di sé che il Concilio fa. Ad un certo punto, nella Dei Verbum, dice: in religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans sacrosanta synodus. La Dei Verbum certo che parla della Chiesa, ma sta parlando di se stessa, cioè sta parlando dell'assemblea conciliare. Il Sacro Concilio aderisce alle parole di San Giovanni. E quindi essenzialmente, io prendo a prestito questa categoria da alcuni teologi che ne hanno parlato, però sempre in maniera abbastanza iniziale. Il concilio è essenzialmente un atto di un'assemblea di natura profetica, dove per profezia significa di ascolto comune e profondo della parola di Dio, che dice e illumina le vie per l'oggi. E ho trovato questa piccola affermazione di un teologo, di un biblista, che io penso che sia tra i biblisti più significativi in questo momento, che dice, Bovati nel 2010 a Milano ha fatto questa affermazione, dice, ogni iniziativa di riforma, a ben vedere, ogni vicenda spirituale decisiva per il popolo cristiano ha avuto la sua matrice nella Sacra Scrittura, nell'accoglienza esplicita e determinata di una parola capace di trasformare la vita e la società. Analogamente, nel Concilio Vaticano II, la fede della Chiesa, attivata in occasione di una così eccezionale raduno, è stato il luogo nel quale la parola ha potuto germogliare e produrre frutti meravigliosi di grazia, di luce e di speranza. Quindi qual è la precondizione ermeneutica fondamentale? È quella di una chiesa che sia nelle vicende personali che comunitariamente, che a livello istituzionale, è disposta a lasciarsi riformare dal Vangelo. Penso che questo sia uno dei punti fondamentali e ho trovato due affermazioni di Dossetti con le quali concludo. Nel 66 dice, parla della conversione richiesta dal Concilio e dice, parlo di conversione e non di una semplice adeguazione storica, una conversione che avviene anche attraverso rinnovamenti istituzionali e sociologici, ma soprattutto ed essenzialmente opera nell'intimo, per la forza dello Spirito Santo, che ringiovanisce la Chiesa con l'Evangelo. Questa è una citazione implicita del Concilio. Cioè, il ringiovanimento di spirito e di conversione, nel ritorno sempre più profondo e più radicale all'Evangelo. Molte volte, sia dai singoli cristiani sia dalle genti di fuori, il ringiovanimento della Chiesa è inteso come una specie di annacquamento dell'Evangelo. Invece, il ringiovanimento della Chiesa non può avvenire altro che per una concentrazione sempre più radicale della Chiesa sull'Evangelo, senza mediazioni attenuatrici, un misurarsi del cristiano e della Chiesa, un riformarsi dell'uno e dell'altra, sempre di più al cospetto dell'Evangelo. E lui rinviene questa intenzione fondamentale in chi? In Papa Giovanni, e veramente con questa concludo, dice, no, sì, benissimo, dice così, in cui, per così alla fine di questa nostra analisi dei criteri del Concilio, ne abbiamo aggiunto un altro, cioè un criterio spirituale complessivo, e afferma, perciò, se è giusto sempre più immergersi in questi testi del Concilio, bisogna anche assimilarli con una più profonda dipendenza dalla parola di Dio, ascoltata immediatamente, che porta a quella riflessione personale, la quale diventa anche inevitabilmente teologia, una teologia che non si articola estensivamente in una serie di anelli e di sistemi, ma che però, e questo è un verbo su cui bisognerebbe studiare, intuisce in forza dello Spirito Santo, nella grazia del Signore, le realtà e i giudizi fondamentali da dare sui comportamenti nostri, di coloro che ci sono vicini e addirittura sui comportamenti globali dell'umanità nel nostro tempo. Io credo che solo a questo patto noi possiamo fare nostro lo spirito profetico con cui Papa Giovanni condannava nel discorso di apertura del Concilio i profeti di sventura. In quel discorso, in quella citazione, noi troviamo un esempio di quel lucido ottimismo che conserva poi alla fine e alla base di tutto quella lucidità fondamentale, suprema ed evangelica, che è la sola che autorizza veramente l'ottimismo. Papa Giovanni poteva dire quello che ha detto nel discorso di apertura del Concilio e arrestare, bloccare i profeti di sventura, poiché egli nella realtà delle cose si muoveva con questo tipo di lucidità e intuiva le situazioni in questa semplicità e libertà evangelica, di cui, anche dopo le mille più pagine di testi conciliari, noi non possiamo fare a meno, e questo penso che sia questo il fondamento di quella cosa che ho detto prima, perché sono quelle che fermentano tutto il resto e ne pongono il fondamento. E vabbè, direi che è sufficiente così.